Atlante illustrato di un musicista per bene. Buonanotte e bentornati. Questo è Atlante illustrato di un musicista per bene. Un programma dedicato alla vita che sta dietro la musica, alla bellezza, alla grazia, alla paura, alle frustrazioni, alle esperienze che permettono la nascita di un progetto. In ogni puntata ospite un musicista o un cantautore, protagonista, la sua storia. E a traghettarvi in questo piccolo viaggio umano ci sono io, Agnese Ermacora. Vi lascio subito i miei riferimenti. Su Instagram mi trovate come Agnese Ermacora. La mail invece è agnese.ermacora@gmail.com. Le canzoni che ascolterete sono state scelte proprio dall'ospite. Sono i brani che sta ascoltando in questo periodo della sua vita. In apertura, a metà e in chiusura, invece, un brano dell'ospite scelto da me. Oggi saremo in compagnia di Umberto Maria Giardini, cantautore e musicista originario della provincia di Fermo, nelle Marche. Conosciuto dal 1999 al 2010 come Molteni, nel 2012 torna sulle scene come Umberto Maria Giardini. Nel 2017 ha fondato gli Stella Maris, pubblicando un album omonimo. I suoi dischi sono La Dieta dell'Imperatrice, Protestantesima, Futuro Prossimo e Mondo e Antimondo. Beh, è arrivato il momento di raggiungerlo. Che mi offrirà? Il tuo primo strumento è la batteria. Qual è il tuo rapporto con la batteria oggi, dopo appunto averla comunque esplorata fin da quando eri un ragazzo?
Ero e resto un considerevole esperto di batteria, di percussioni. Soprattutto ho le idee molto chiare per tutto ciò che riguarda la sezione ritmica, quindi so quello che mi piace, so quello che non mi piace, so quello che mi devo far piacere a volte in determinate situazioni. È pur vero che dietro la batteria non mi siedo mai, perché negli anni poi mi sono sempre accostato a batteristi, a collaboratori che se la cavano molto meglio di me. E quindi ho sempre avuto la massima fiducia, tuttavia non nego che dico sempre, do sempre delle indicazioni precise, poi giustamente loro interpretano a modo loro, perché non posso rubare l'anima agli altri. Lo strumento che mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo della musica, lo strumento che mi ha regalato la capacità di capire il senso della ritmica e quindi anche le cose dispari di cui sono eternamente innamorato, io i tempi dispari.
Hai detto che sai quello che ti piace e quello che non ti piace. Cosa ti piace?
Mi piace una visione della musica e del lavoro in generale, sia ben chiaro, molto personale. Quindi faccio molta difficoltà a condividere da sempre con gli altri quello che ascolto, quello che intercetto, quello che vedo, quello che vivo nel mondo della musica, sia da un punto di vista proprio estetico, ma anche proprio oggettivo. Sarebbe sì una frase un po' generalizzata dire mi piacciono le cose che non piacciono agli altri, però un po' è vero.
We'll be right back. Allora, il tuo primo incontro con la musica, nel senso, hai un'immagine, un ricordo, un pensiero di quando tu hai avuto l'innamoramento?
Ce l'ho molto, molto nitido, e risale ai primi anni Ottanta, quando nella mia città di origine fui invitato a guardare dei miei amici coetanei che già suonavano, mentre io non avevo mai suonato in vita mia. In questi appuntamenti che venivano fatti in un teatrino di una parrocchia, della parrocchia del mio paese, una volta volutamente arrivai in anticipo e trovai, insomma, questa batteria lì di fronte a me, in questo palco rigorosamente di legno, e mi sedetti dietro a questa batteria. Io da ragazzino frequentavo controvoglia molto le balere, perché i miei genitori andavano regolarmente a ballare il liscio. In queste serate, nottate interminabili in cui mi annoiavo a morte, non potevo fare altro che cercare un diversivo andando a guardare sul retropalco i batteristi. E quindi mi innamorai di questo strumento guardando i gruppi di liscio. E quindi quando mi sedetti per la prima volta dietro a questa batteria, in questo teatrino della parrocchia del mio paese, insomma, non mi impressionò più di tanto. Iniziai a fare cose che avevo visto e stravisto per molto tempo e mi venne molto naturale farle bene, subito.
Ti chiedo una cosa sul liscio, perché mi è venuta in mente una parentesi della mia famiglia. I miei avevano le cassette di Clyderman, quel pianista che riproduceva i pezzi
biondo.
Famosi. Biondo, sì, bellissimo,
Richard.
E mi annoiavo, appunto, come succedeva a te. Però adesso, riascoltando, non provo più ovviamente fastidio, provo un po' di così piacere, un po' di nostalgia. Poi ovviamente ascolto mezzo brano e passo avanti.
Ed è più che sufficiente.
Oggi per te succede lo stesso con il liscio, oppure è proprio una cosa che è sempre stata in un luogo un po' di fastidio e lì è rimasto?
No, diciamo che il liscio, quando occasionalmente mi capita di ascoltare il liscio, non mi provoca questa reminiscenza, sono sincero, anche perché io ho assistito a tantissimi anche concerti con i miei genitori di Raffaella Carrà, di Ether Parisi, di Milva e di Rosanna Fratello e di Peppino Di Capri, ma stiamo parlando degli anni 70, quindi in un'epoca in cui erano al fior fior della loro personale carriera, e quindi sempre appoggiato sul retropalco osservavo anche le differenze di stili, quindi non è che, come dire, adesso il discorso mio era un po' circoscritto proprio ai miei esordi legati al liscio, ma ho assistito a tanti concerti che non appartenevano a quella che poi sarebbe stata la mia esperienza prettamente rock, di rock indipendente o alternativo, però che mi hanno formato moltissimo, perché vedevo e notavo anche le differenze che c'era tra il batterista di Casadei e il batterista di Raffaella Carrà, due cose completamente diverse ma comunque sempre accomunate e da questo denominatore comune legato proprio allo sbattere sui tamburi e sui piatti. I took a trip down to America. You trade some beats for a pint of gold.
Beh, questa cosa di poter vedere dal vivo una formazione all'opera è un grande privilegio. Ci sono bambini che sono cresciuti con dischi o ascolti casalinghi ma non hanno visto un concerto fino magari ai loro 18 anni, no?
Vero, 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 vero. Io il mio primo concerto l'ho visto, credo avessi 16 anni, alla festa dell'Unità di Ferrara. Il mio primo concerto furono gli Style Council. Paul Weller e Mike Talbot furono la mia iniziazione. Non potevo occuparmi di musica leggera, quindi sono partito subito con quello slancio legato alla musica rock, insomma, di un certo tipo.
Da giovane ti sei trasferito in Scozia e poi a Roma, Milano e Bologna.
Diciamo Glasgow, Dundee e poi Glasgow, quindi la mia esperienza scozzese è stata il mio passaggio dall'adolescenza alla maturità, perché io come persona sono maturato molto, molto tardi rispetto agli altri. Roma invece è stata proprio la mia maturità, ma devo dire che la consapevolezza poi della vita mi è arrivata quando ho vissuto a Milano e dove ho scoperto veramente chi ero, quello che volevo essere nella mia vita, fino a concretizzarlo quando poi da Milano sono sceso verso Bologna e ho scelto che sarebbe stata la mia città per poter non solo mettere a fuoco ma proprio concretizzare, ecco, la mia vita.
Cosa ti ha dato o ti dà Bologna che altre città non potevano darti? Perché proprio Bologna sì?
Bologna è stato un giusto compromesso per passare da Milano alle Marche, perché io essendo da sempre un pompiere, la prassi voleva che una volta che ebbi la mia prima destinazione lavorativa a Milano, scelta da me, e poi il trasferimento sarebbe stato direttamente nella mia terra d'origine. Però essendomi trovato così bene, fortemente bene a Milano, e quindi avendo già sperimentato e maturato una, come dire, proprio la consapevolezza di vivere da solo, pensai che poteva essere intelligente fare una transizione non netta, quindi da Milano tornare nelle Marche e fermarmi qualche tempo a Bologna. È stata un'idea azzeccata, evidentemente, perché poi da qui non mi sono più mosso, perché ho trovato i giusti compromessi tra la metropoli e la provincia, nonostante sia una città che, come tutte le città d'Italia, è molto cambiata negli ultimi 20 anni, 30 anni, però è pur sempre una città che accoglie, che avvolge e che non delude.
State ascoltando Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che si nasconde dietro la musica, alla gioia, alle paure, alle frustrazioni e non solo. L'ospite di oggi è Umberto Maria Giardini. Le canzoni che abbiamo ascoltato e ci accompagneranno sono le stesse che sta ascoltando lui in questo momento della sua vita, fatta eccezione per i brani in apertura, a metà e in chiusura che sono proprio di Umberto Maria Giardini. Continua la nostra chiacchierata con lui. Secondo te, o per te, dov'è oggi possibile trovare un punto d'incontro con gli altri e con l'altro?
Io noto un'enorme incomunicabilità. Mi riferisco soprattutto all'Italia, alla mia nazione, perché è il posto in cui vivo. Quindi, nonostante ho sempre viaggiato molto, non so come sia cambiato all'estero. Di fatto in Italia esiste e io... In realtà si respira nell'aria, è invisibile, ma di fatto c'è una decadenza di valori, di economica, sociale, una decadenza che nel tempo e negli anni si è sempre accentuata. L'incomunicabilità nasce, secondo me, da due fattori principali. Uno è legato spudoratamente alla situazione economica, perché io sono convinto che quando un paese, come tanti, e soprattutto come l'Italia, viene colpito da una crisi economica come quella del 2008, la crisi economica trascina con sé la crisi sociale. Dalla crisi economica ci si può riprendere, ma dalla crisi sociale occorrono molte, molte generazioni. Sono estremamente convinto che nel tempo la rete non abbia agevolato, anzi abbia agevolato questo processo di decadimento. E quindi i punti d'incontro riferiti alla domanda che mi facevi credo che siano molto 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 soggettivi, molto personali. C'è chi trova coinvolgimento e un apparente, perché è solo apparente, forma di nuova linfa comunicativa quando ascolta Fiorello, quando ascolta Radio DJ, ma in realtà è tutto un bluff. Cioè l'italiano si è estremamente isolato dalla comunicazione e ha bisogno di essere truffato, umanamente parlando, da quello che accade fuori. Ma in realtà i punti di incontro tra gli esseri umani in Italia si sono ristretti tantissimo.
Tu dove cerchi quella bellezza necessaria a superare appunto sto stress a cui siamo sottoposti?
Per me è molto importante la solitudine. Ma la solitudine intendo anche quotidiana, di qualche ora a casa o facendo le commissioni, le faccende, quindi restare da solo, quindi lontano dalla famiglia, dagli amici, perché evidentemente il mio carattere è così. Credo sia molto rigenerante avere un rapporto, oltre che forte come io ce l'ho, ma anche diretto con la natura. L'amore per gli animali, il divagarsi al non fare nulla ma ad essere lì in quel determinato posto legato alla natura, che può essere il mare, può essere la montagna, può essere lo sport, e quello sia un enorme bacino dal quale attingere serenità e antistress. Purtroppo la nostra società è diventata così, si è stressati anche non necessariamente vivendo in una metropoli. Oggi purtroppo lo stress attacca e invade qualsiasi luogo della nostra vita, perché la nostra vita è diventata così.
Nei tuoi dischi c'è l'imperatrice, c'è l'imperatore, all'interno dei titoli e testi ovviamente. E per me è importante questa questione del potere, perché in realtà sono due figure che sottendono di fatto questa tematica. Secondo te oggi noi come società, visto che ne stiamo parlando, che rapporto abbiamo con il potere rispetto a ieri? Potere in generale
è un mal rapporto, credo sia un mal di vivere, perché tutti o quasi tutti siamo diventati in qualche modo sudditi. Io vedo nella discografia che alla fine, oltre che la pompieristica, è la materia che più di ogni altra mi coinvolge, è noto che i poteri forti ormai riescono a dettare legge su chiunque. Lo dimostrano i rapper che finiscono nelle major pur di avere visibilità, preferiscono parlare di fiori, di amore e della mamma, mentre i rapper di una volta, insomma, parlavano di cose un po' più a livello proprio sociale diverse. E i poteri forti sono riscontrabili ormai ovunque. Esiste anche una specie di atteggiamento, secondo me, proprio nostro, nazional popolare, come se ci fosse una velata dittatura imposta proprio dai poteri forti, qualsiasi essi siano, sul prezzo della benzina, sui biglietti del treno, sulla fila quando si va ad uno sportello. Tutto quello che in Italia non funziona, dietro ci sono sempre i poteri forti che impongono proprio questo malfunzionamento della società. E quindi i poteri forti esistono, e come? Ecco, io li materializzo in ogni momento là fuori.
Se ti chiedessi una definizione di libertà al netto di tutto questo?
La libertà, secondo me, è poter pensare e poter realizzare quello che si pensa. Detto così, estremamente frammentario, perché uno potrebbe tradurre quello che dico: beh, io sto pensando di uccidere qualcuno e lo uccido e lo faccio, e quindi quella è libertà. Beh, ovviamente è riferito alle cose positive del quieto vivere, però la libertà nella nostra società civile dovrebbe essere ricondotto alla libertà di pensare le cose, alla libertà di poterle fare senza avere sempre qualcuno che ti dice di no. E oggi viviamo in una società, specie quella italiana, in cui tutto è no.
Come influenzano le emozioni il tuo modo di scrivere?
Scindo molto le due fasi legate alla composizione. Quindi io tutto quello che ho scritto nella mia vita non ha il testo. Dopodiché, al lavoro già fatto, io metto mano al testo. Ma io scrivo solo quando la musica è completa. Quindi ho quel vincolo lì, mentale, fisico-mentale. Anch'io ho i miei riferimenti di ispirazione che sono autori, libri, ma anche molto cinema. Mi piacciono tutti i generi, dai film d'amore alla fantascienza. Io attingo molto dal cinema, molto. In genere, una volta che partorisco la prima frase di apertura di un brano, poi viene tutto con sé. E poi è come una corrente, come una calamita che si trascina tutto il resto, che viene con sé. Sono ispirato da tutto e da niente. Dalla vita, dall'aria che respiro. Diciamo che ho i miei riferimenti, ma alla fine lascio che tutto avvenga in maniera naturale.
Hai parlato di cinema, io devo chiedertelo, ma tre film, due film, un film, secondo te imprescindibili?
L'albero della vita, The Tree of Life, ma non perché sono un grande fan di Malick, del regista di Terrence Malick, ma perché anche nella cinematografia mi piacciono le cose in genere nell'arte impegnative. Ecco. Terrence Malick è sempre alla ricerca di Dio. Ecco. E io, da convinto non credente e laico, come chi mi conosce sa io sono. Nonostante ciò, mi affascina molto questa ricerca del regista nei suoi film. Ecco, la natura può essere veramente intravista come un dio benevolo, proprio perché la natura è in sé atea, dovrebbe essere sempre tradotta come qualcosa di veramente di magnifico, per prima cosa superiore all'essere umano, perché la natura muore, si rigenera, ma è eterna. E quindi la natura ha una sfaccettatura in sé, nel suo DNA, che secondo me richiama molto, molto il divino. È qualcosa che si avvicina estremamente alla religione proprio perché antireligione, quindi proprio perché atea in sé, ma allo stesso tempo potente e definitiva.
Prima di passare alle ultime due domande, che sono proprio così flash, volevo chiederti, quando ti concedi un po' di svago e leggerezza,
Sì.
quali sono le cose più stupide che fai?
Allora, io ho una grande passione ti stupirò, per la pulizia, e quindi il mio svago più rilassante è pulire, adoro sistemare, adoro ripristinare, ridare vita alle cose un po' maltrattate, che può essere un'aiuola, un vaso sopra una mensola, un libro buttato sopra un divano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo mi dà molta, molta serenità, molto, molto svago. Detta così, uno potrebbe pensare che ho dei problemi di psicosi, insomma.
O potrebbe invitarti a casa.
O potrebbe invitarmi a casa, lo farei molto volentieri a livello gratuito, il riordinare l'appartamento. Concepisco le cose meno leggere con quelle estremamente leggere allo stesso modo. Ecco, la leggerezza sta anche nel ridere molto. Perché nei momenti che mi ritaglio sempre, sempre o quasi sempre di solitudine, nel frattempo però devo compensare anche i momenti in cui ho rapporto con gli altri, in cui faccio il buffone dalla mattina alla sera. Quindi la leggerezza anche ridersi addosso, scherzare, prendere in giro. Chi mi conosce bene lo sa, sono molto meno serio di quello che sembra. Quindi la leggerezza, insomma, la vado a racimolare anche lì.
Alla parola bellezza, la primissima immagine che ti viene in mente.
Mio figlio, la musica classica e la natura.
Sei dentro un programma che si chiama Atlante, illustrato di un musicista per bene. Perché Umberto Maria Giardini è un musicista per bene?
Diciamo che ho fatto sempre il mio percorso in maniera equilibrata, a tratti, e a tratti anche coerente ed elegante, ma soprattutto ho sempre cercato di evitare le cafonate e le ovvietà. Quindi ho sempre e cercherò sempre di fare le cose con una visione estremamente personale, indubbia, e quindi non necessariamente condivisibile, però ripeto, sì, coerente, la coerenza per me è molto importante, quindi rimanere convinto e affascinato dalle cose fatte in una certa maniera e in una certa direzione.
È giunto al termine Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che sta dietro la nascita di un progetto musicale. Ospite di ogni puntata un cantautore o un musicista. Uno spazio dedicato alla bellezza, alla grazia, alle frustrazioni, ai dubbi. Oggi siamo stati in compagnia di Umberto Maria Giardini. L'appuntamento con noi è per mercoledì prossimo, sempre alle 22. Io sono Agnese Ermacora. Per scrivermi potete usare Instagram Agnese Ermacora o la mail agnese.ermacora@gmail.com. Lo dico sempre ma è vero, è stato un grandissimo piacere stare in vostra compagnia. Buonanotte.
Taglia la legna, scende a valle, prega nel pavimento.
Atlante illustrato di un musicista per bene.